Va bene, allora come avete visto dal programma, per questo fine di pomeriggio abbiamo previsto una testimonianza di Padre Martino. Da dove nasce l'idea di far fare questa testimonianza a Padre Martino? Voi sapete bene, perché insomma per chi l'ha incontrato più volte nelle sessioni o in altre occasioni, che il cuore della sua vocazione, il cuore del suo impegno è soprattutto in Africa, è soprattutto nelle missioni, la sua vocazione nasce da lì. Però noi nelle occasioni di confronto, condivisione in Equipe Italia, ma non solo, abbiamo percepito tante volte quanto il suo percorso con il movimento END sia stato un cammino di scoperta, un cammino di cogliere delle occasioni, di riconoscere dei tesori preziosi, di riconoscere della brace, di riconoscere del fuoco che forse non faceva parte della sua idea iniziale di vocazione, perlomeno non qui da noi, ma che abbiamo sentito forte questa sua passione per il confronto, per l'incontro con le coppie e con le coppie del nostro movimento. E allora ci è sembrato bello, in una sessione in questo contesto, con questo tema, sentire ancora la sua parola e sentire una sua testimonianza, una sua condivisione, proprio per trovare ancora motivo di gioia nell'incontro di questo cammino che abbiamo fatto insieme.
E poi a Padre Martino gli vogliamo un sacco di bene. Noi gli vogliamo proprio bene, come un fratello, forse anche di più, per tutto, per la sua persona, per il suo modo di essere, per il cammino, come dice Mauro, che abbiamo fatto insieme, che continueremo fino a settembre, siamo sempre in corso e sarai sempre con noi. E una cosa che vi volevo condividere, quando, almeno è una cosa che proviamo io e Mauro, quando tu ci sei ci sentiamo tante volte il Dio accanto a noi, sì, perché attraverso una responsabilità, però sentiamo che sei strumento, che fai arrivare le parole al cuore e forse Dio ti utilizza e noi lo sentiamo. E quindi è un grandissimo piacere, è bello anche condividerlo con voi, perché non so se tutti lo conoscono fino in fondo a Padre Martino, però abbiamo detto ma sì, condividiamo questo tesoro con tutti e quindi grazie già in anticipo.
C'è un problema a parlare quando la gente ti ascolta, perché dici porca miseria, qui adesso dobbiamo stare attenti, no? Alla sessione di Falerna mi hanno detto che sono, posso spogliarmi? Allora, non è a colori, ma non troppo. Allora, il 25 più 30, perché sono 30 anni che sono sacerdote. Allora, 25 più 5 di servizio, come se gli altri 25 ho fatto niente, no? E poi mi hanno messo davanti che è consumabile, da consumare preferibilmente entro la sessione di CRS del 2023. Sì, perché CS in scadenza. quando mi chiesero di fare il consigliere nazionale, chiesi al mio superiore se potevo, sapendo che, gli ho detto, fino al 2023 non parto, per cui ho fatto un adulterio con l'equipe tradendo l'Africa. Vabbè, visto che Dio perdona. Quando mi hanno detto di fare questa testimonianza è stata un po' l'occasione di dire sediamoci un po' e facciamo il punto. Perché 30 anni sono tanti, pochi, di fronte all'eternità sono pochi, per cui... E così vi faccio, prima di parlare dell'equipe, un po' un quadro. Forse è la prima volta che faccio questa storia così di filata. Dunque, tutti mi dicono che li porto bene, ma sono 67 anni che sono in questo mondo. Anche il bigliettaio delle ferrovie portoghesi, che in Portogallo si ha più di 65 anni, il biglietto è a metà. Quando gli ho detto di farmi la tariffa senior, mi ha guardato e dice ero dovuto presentargli la carta d'identità per far vedere che era vero. Nato in un paesino dove, vabbè, le colline sono i cavalcavia, piena pianura padana, è lo stesso paese dei due Maccalli, cioè siamo in tre del mio paese nella SMA, l'istituto dove sono. Boh, ho studiato, per dirvi il mio curriculum, ho studiato da perito metalmeccanico, ho fatto teologia per fare l'economo. Le vie del Signore vanno, ecco, no? Per cui ho studiato e poi ho fatto il militare. Nel frattempo, per 3 anni ho avuto la fidanzata, era normale, perché non sono più fesso, no? Dopo il militare, come tutti, ho cominciato a lavorare. 2 anni in fabbrica a fare la scimmia, a mettere su 80 pezzi all'ora sulla macchina utensile. Poi invece ho fatto 6 anni alla ricerca. La ditta dove faceva impianti frenanti. Per cui era un lavoro che mi piaceva. Non posso dire di aver abbandonato il mondo. Chi dice che ha abbandonato il mondo è scemo, perché vive nel mondo, no? E poi c'è stato un momento di una conversione, perché ho fatto 5 anni in casa con un mio zio prete, ma andavo a messo perché ero il nipote del parroco, e poi avevo imparato a suonare le campane. Allora, io ho perso mio padre a 4 anni, per cui d'estate io facevo una settimana di vacanze, 3 mesi di lavoro e una settimana di vacanze per pagarmi la scuola. Il solito muratore, piastrellista, cava di marmo, insomma, ho fatto un po' di tutto. E quando ero lì con mio zio che suonavo le campane, a quel tempo c'era la tariffa, no? Per il sacrestano e il campanaro, quando mi diceva è morto qualcuno, bene, domenica c'ho qualcosa da spendere. Per dire, no? E lì andavo in chiesa per questo. Poi, ritornando, perché ero ritornato al mio paese nel tentativo di schivarmi il militare, invece mio fratello non l'aveva fatto quando era morto mio padre, per cui ho dovuto farlo. Sono quelle cose strane. Io abitavo in questo paese, andavo a tagliare i capelli al paese di origine. Io dicevo, sei scemo, non c'è il parrucchiere lì. E quello è stato l'aggancio per reinserirsi nell'oratorio, nel gruppo dell'Azione Cattolica. Se ci sta dentro, quando mi dicono dove è scattata la tua vocazione, boh, non lo penso dall'eternità, perché è Dio che la pensa. Ma io ho sempre gestito i campi scuola della parrocchia. E una volta andavamo su 3 donne in cucina e dovevamo comprare il regalo. Siccome voi mariti sapete bene come sono le donne, che se fai un regalo diverso l'una dall'altra è un caos. Allora siamo partiti con 2-3 ragazzi a comprare il regalo per le tre, però trovare un negozio che ha tre cose uguali da non spendere tanto, bel, ecco, sapete come devono essere i regali, è venuto tardi. Quando siamo arrivati su, tutti mi accusavano che non avevamo potuto fare le attività, e uno ha osato dire per forza era in giro con tre ragazze. Però è incavolato con un tir di zeta, io non sono sceso all'Eucaristia, e è venuto su uno, dice, e mi sono messo a letto. Ho detto basta, io sono appena le palle. E uno gli dice, ma non vieni giù a messa? No, perché sono incavolato. E lì stavo ascoltando una canzone e è scattato un genio, ma io sto a aspettare che gli altri cambino o sono, devo essere io il primo a cambiare? E da lì è partita tutta la mia storia di riscoperta della fede. Non l'ho raccontato a molti, ma oggi devo essere sincero. Per cui sono entrato nella Azione Cattolica, un servizio diocesano, un carissimo amico prete che mi ha seguito. Per dirvi come ero talmente convinto del mio matrimonio, 2 anni prima di entrare in seminario, negli anni 84, ho speso 40 milioni per sistemare la casa. 2 anni dopo ero in seminario. Scherzando dico sempre che sono entrato in seminario perché lavorare è fatica, e perché i preti hanno questa fortuna che alle cerimonie, se arrivano anche 5 minuti dopo, vanno a prendergli la sedia. Tu invece dovevi andare lì un'ora prima se volevi sederti. E, no, adesso parto gli scherzi. C'erano 2 elementi che hanno sempre guidato la mia scelta vocazionale. Il primo, pensare che in Dio si può vivere insieme di diverse culture, e da qui nasce la vocazione missionaria. La seconda è che i 2 segni d'amore più grandi che Dio ci dà è l'Eucaristia e la riconciliazione. Per fare quello, purtroppo, nella Chiesa Cattolica, oggi, dico purtroppo perché stavo bene dov'ero, Infatti quando sono andato in seminario ho detto a Dio, oh, facciamo un patto, io stavo bene a dovere, mi hai chiamato, adesso arrangiati. Per cui sono entrato in seminario, poi ho fatto 7 anni nel nord della Costa d'Avorio, una parrocchietta che era più grande della mia diocesi. La diocesi di Crema ha 30 km di diametro. La parrocchia dov'ero era 80 km su 40. 2 sacerdoti, 40 comunità, 42 comunità. E lì ho ricevuto, a parte tanti regali, il regalo che io ritengo quello più grosso che mi ha dato la missione in Africa. Liberarsi dai numeri e dai risultati. Nel settore dove andavo, verso la Comoé, erano tutte comunità che stavano nascendo, 5, 6, 7, 10 cristiani. E si facevano 50-60 chilometri, stavi in giro 5 giorni per visitare queste comunità. Chi di Equipe Italia ha fatto viaggiare tutti gli anni con me sa che dico sempre, non preoccupiamoci dei numeri, l'importante, come dice un proverbio a Kulango, è che la buona salsa fa avvicinare la sedia al tavolo. Offriamo qualcosa di buono. Tutto il resto, dimentichiamolo. Ritornato in Italia, ero a Padova, e lì c'è stato l'incontro con l'Equipe. Una mia carissima amica, originaria di Genova, ma che viveva a Padova, entra nel mio ufficio e mi dice, Martino, devo chiederti una cosa e non puoi dirmi di no. Come no? Dice, devi fare il consigliere dell'Equipe. Senti un po', ha detto, ma di che morte devo morire? E allora ho letto i famosi libretti. E c'è stata una frase all'inizio che è sempre stata un po' il programma, il pensiero del programma della mia missione, che è legato a al testo che avevo scelto per il biglietto, che è quello di Efesini, dove si dice che Dio ha scelto qualcuno come apostoli, altri come profeti, altre, perché tutti possano arrivare alla pienezza in Cristo. E il secondo brano, quando sono arrivato in Africa, leggendo un commento, non so se avete presente il capitolo 3 di... sì, capitolo 3, degli Atti, quando Pietro e Giovanni vanno al Tempio e guariscono quello che gli chiede l'elemosina. E il commentatore diceva: a qualcuno che gli chiedeva qualcosa hanno dato la possibilità di essere qualcuno. Questo è... E leggendo in questi libretti, adesso le parole esatte non me le ricordo, però, che lo scopo dell'equipe è far crescere le persone nella coppia perché la Chiesa e la comunità cresca, capite che si incontravano. E allora ho detto di sì. Poi però nel 2011 sono ripartito in Costa d'Avorio, loro sapevano che io non avrei lasciato molto tempo, e sono andato in un'altra parrocchia, all'inizio era una cittadina di 200.000 abitanti, c'erano quattro parrocchie, 200.000 abitanti, punto di domanda. Quando sentite le statistiche africane metteteci sempre 1, 2, 3, 20 punti di domanda, no? C'era una baraccopoli che si parlava di 80.000 persone, però chi sapeva quanti erano, non lo so. E poi ci siamo spostati a fondare questa nuova parrocchia nei villaggi, anche lì 50 km su 50, niente asfalto, tante strade bellissime, ma le buche erano più della strada, per cui l'ultimo anno c'era una buca dove entravo con la 4x4 e avevo la strada all'altezza del finestrino. Questa era. E anche lì abbiamo iniziato questa parrocchia, io e mio confratello, eravamo noi due, all'inizio ci siamo andati anche per tal paese facilmente, poi ci confessavamo l'un l'altro e facevamo tutte le sere che eravamo insieme il dovere di sedersi, perché io preparavo da mangiare, lui arrivava, faceva la doccia, 8:15 mangiavamo fino alle 9:30, poi lui lavava i piatti e io andavo a fare la doccia. Questo era lo schema della nostra sera, no? Ogni tanto volevamo far festa, stappavamo una bottiglia di vino, ci chiedevamo perché far festa. Serve sempre una ragione per far festa?
No.
E allora? E lì assicuravamo quattro messe ancora lì all'anno alle comunità. Per cui quando io sento nuovo Dio, come facciamo senza messa? Mi dico lasciamo perdere. E partendo... E mi ricordo che la gente ci disse nei saluti, parentesi, è la prima volta che a una mia partenza parlo così tanto, perché proprio a me non va, perché ho già pensato di scrivere nel mio testamento di non fare l'omelia alla mio funerale, perché intanto se dovevano dirmi qualcosa di bello potevano dirmi da vivo che era meglio. E quando sono partito, io sapevo che facevo 2 anni, abbiamo lavorato parecchio, la gente ci disse, salutandomi, perché poi l'altro è sparito dopo, che ci ringraziavano per 2 caratteristiche. La prima è che noi discutevamo tra di noi, ma quando si decideva una cosa si usciva dicendo quella cosa. Ma non dicendola, ma sì, abbiamo scelto quella bianca, ma era meglio quella nera. No, abbiamo scelto la bianca, punto. E la gente per questo qui era... E la seconda, pensate, la gente era impressionata perché io il vecchio preparavo da mangiare al giovane. E io e Lorenzo ci siamo guardati in faccia e ho detto, tutte le nostre discussioni sui piani pastorali. Cioè, ecco, no, e questo mi ha fatto appunto sempre percepire, l'ho già detto a chi mi ha sentito, molti tante cose le sentiranno, quando si parla bisogna tenere conto di chi sia davanti. Sapete che c'è quella famosa frase classica, no? Quello che dovevo dirgli, e lui poteva ascoltare. Ti sei chiesto se lui poteva ascoltare? Infatti nella cultura africana dov'ero, quando ci sono le discussioni che durano ore e ore e ore, vabbè, non sto qui a spiegarvi tutto perché il tempo poi va via, l'africano prima ti fa il riassunto di quello che tu hai detto, poi aggiunge la sua cosa. Noi bianchi diventiamo matti, perché quando uno ha detto due parole tu stai già preparato la risposta, ma invece devi ascoltare fino in fondo, perché in fondo ci sarà la novità che si aggiunge. Ritornato, là ho fatto anche l'economo diocesano, perché tanto per dare i numeri mi riesce bene. A parte, nel settembre arrivo a Genova e adesso voi mi metterete di dire ma sei proprio scemo, non sì, lo sono, ma sono contento di esserlo fatto. Ho chiesto il numero della DIP per chiamare la DIP se avevano bisogno di un prete. E da lì è cominciato tutto il mio cammino. Allora, io adesso vorrei farvi un po' così, darvi alcuni spunti che ho raggiunto attraverso questo cammino. Poi aggiungeremo il cammino con l'equipe. E pensando così, quando ero in fabbrica, chi lavora in fabbrica sa che a un certo punto c'è anche quello che si chiama l'inventario. E l'avevamo fatto con i giovani, quando ero padre, perché seguivo il gruppo giovani, nel cammino di fede, avevamo fatto l'inventario. Una mia carissima amica mi aveva fatto conoscere una canzone di un autore che quando lo sentirete cantare capirete chi è. E ripensando a quello che dovevo dirvi, mi sento di farvela sentire, anche se dura 4 minuti, vabbè, poi va. E rileggere con voi il testo, guardate che è pura teologia. Thank you.
aspettare, condividere e poi restituire. Tutto ciò che vale veramente, che toglie il sonno e dà felicità, si impara presto che non costa niente, non si può vendere, né mai si comprerà. E se faremo un giorno l'inventario, sapremo che per noi non c'è mai fine. Siamo l'immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. La vita è un dono legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente
tardo, ma taglierò un po' dopo. L'avete conosciuto? Io tra al tuo santo altar e questa qui. No, io l'ho già utilizzata in diverse omelie. Vorrei scorrerla con voi un momento per dirvi i punti che sono essenziali. Chi di voi ha scelto di nascere? E diceva un autore, noi abbiamo nel corpo una cosa che ci dice che siamo un dono, l'ombelico. E scoprire di essere un dono. O pensi che chi te l'ha dato è una carogna, te l'ha dato del pesce marcio, altrimenti... Non è un peccato, però tutti i doni c'è un difetto. Noi abbiamo un difetto con i doni. Perché me lo dà? Di cosa è fatto? Quanto costa? Cosa devo fare in cambio? Di fronte al dono dirà poi una frase che molte volte noi abbiamo perso. Allora, io sono arrivato a 67 anni a capire che sono un dono, non ho scelto di nascere. Però scegliere di essere dono è una lotta. Il grande comandamento è ama Dio, il prossimo tuo. Qual è la cosa più difficile da amare? E dice, hai voglia di Dio. A me fa ridere quando dico, la messa è finita, andate in pace. Cacchio, se vai a vivere il Vangelo sei in pace. Abbiamo sentito, no? In questi giorni. Noi stessi siamo il campo di battaglia. E pensate a quante volte io ho pensato nella mia vita, a quante volte ho scaricato sugli altri il non accettare me stesso. Perché in Kulangò si dice che quando punti il dito uno lo mandi verso l'altro, uno verso Dio e gli altri tre? E allora quando lo spiegavo ai bambini mi diceva: è stato lui. Ecco, noi abbiamo desiderio di pace, però c'è una lotta. Però vi ricordate cosa ha detto Guzzi? La battaglia è già stata? Io? Ecco, la vita è un dono e dovrebbe ringraziare chi si sente vivo, chi si lamenta. Io dico sempre: Signore, dammi di spendere un terzo del tempo in cui mi lamento a fare qualcosa. Vi sentite vivi? Ma vivi o che stiamo sopravvivendo? Come va? Tiriamo avanti. Ecco allora la chiave della vita: sapersi meravigliare. Vi racconto un piccolo fatterello. Una coppia di giovani, quando io celebro la messa dei matrimoni, non ho mai scelto le letture, perché le letture del vostro matrimonio sono la parola che voi avete scelto a fondamento della vostra vita. Perché devo sceglierla io, prete? E questi due mi hanno detto, abbiamo discusso, io chiedo sempre cosa volete testimoniare e significare, mi hanno detto la meraviglia. E qual è il brano del Vangelo? I Re Magi. Va bene, facciamo abbiamo fatto il matrimonio con il Vangelo dei Re Magi.
Di luglio?
Di luglio? Però ho chiesto loro poi di spiegarlo. E l'hanno spiegato alla gente: noi abbiamo scelto questo Vangelo perché a noi ci ha salvato il nostro stare insieme la capacità, ogni emozione che ci sorprende. Cioè, il vivere in una cultura diversa, quella africana, dove tutto il linguaggio metaverbale e il linguaggio verbale sono diversi, ti abitua a vedere le cose. Qualcuno mi dice: ma tu osservi tutto? Mi dispiace. Soprattutto c'era che la ragione, non sto a spiegarlo perché qualcuno già stamattina ci ha spiegato che noi siamo gente che vogliamo capire. Bene, e qui ci sono questi tre verbi: accettare. Attenzione che accettare non è condividere. Io ho sempre scoperto questo. Questa è la situazione. Posso anche non condividerla, ma soprattutto poi è da restituire. E questo autore che diceva che c'è l'ombelico, una spanna sotto ci sono i genitali, che dice che noi siamo fatti per un altro. Martini diceva: la vita è un dono da donare. E ora noi siamo dono da donare. Vai, perché dobbiamo andare un po'. Noi siamo riusciti nella nostra società a dare un prezzo al bambino. 120.000 euro ti fai fare un bambino. Quello che ci rende felici, e voi lo sapete meglio di me, non devo spiegarvelo io perché lo vivete in coppia, non si può né vendere e né mai poi comprarlo. E quando voi volete comprare l'amore dell'altro, è sempre stato questo. Ci sono due cose nella mia vita: io non venderò mai, allora, partendo in Africa, non sto facendo pubblicità per la raccolta, noi viviamo di quello che raccogliamo, no? Io ho detto che non venderò mai la dignità di un africano per raccogliere i soldi per aiutarlo. Perché chi aiuta si sente potente. La seconda cosa è che nella misura del possibile, come dice Paolo, io non annuncerò mai il Vangelo perché la gente mi dica bravo. Mi fa piacere, non sono proprio così masochista, ma io devo annunciare il Vangelo. E una delle sofferenze che io un po' ho è quando ogni tanto, quando preparo l'omelia, dico, boh, che bugie andiamo a dire? Perché io vi sto raccontando tante bugie, perché neanche io riesco a vivere tutto questo. Però c'ho una convinzione, che me lo spiegava un po' mia madre, che se non vivi quello che pensi, finirai per pensare quello che vivi. E non dobbiamo dire quello che penso, pensare a quello che diciamo. Io gli ho detto quello che penso, bravo Merlo, vai. E allora ecco, alla fine di tutto cosa si scopre? Che siamo, abbiamo fatto una sessione su desiderio e non sto a spiegarvi niente perché è tutto chiaro, vai avanti. Ecco allora qual è la fine. No, qui è ancora gira perché questo qui è il ritornello, ed ecco qual è la fine. Quante volte ci siamo detti, ma no, non è possibile. Arriva fino a noi questo amore che dopo una vita intera è con me. Ecco, ho sempre cercato di manifestare questo. Purtroppo adesso non abbiamo, devo parlare dell'equipe, non abbiamo tempo di sentire le due canzoni. La canzone che prende Sapienza, poi solo fare la partita. Di Sapienza 1.12. Ricordate sempre, Dio non ha creato la morte e ha posto in tutte le cose un seme di vita. E se noi andiamo a leggere Sapienza, questo è poi giù sull'altro, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato, se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creato. Non è parola di padre Martino, è la Bibbia. Non stiamo a leggere poi tutto il resto perché, come si chiama appunto, io ho rispetto per le persone su che vai avanti. E questo può sembrare l'inizio. E poi c'è quel brano di Romani 8:31, alla fine del capitolo 8, che è il capitolo della nuova vita cristiana, lascia il canto, vai giù. Che diremo dunque? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio. Ma una volta ho dato penitenza a una persona, vai a casa, ti siedi di fronte alla croce e gli dici, guarda, devo essere veramente importante per te se tu sei morto per me. Provate a farlo. E in questo cammino, allora, dove si situano le equip? Vai giù, vai, torna su. Queste sono le parole che Papa Francesco ha detto ai regionali Vi ringrazio, care coppie dell'Equipe Notre Dame, di essere un sostegno e un incoraggiamento nel ministero dei vostri sacerdoti. Io vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di essere sacerdote, non fare il sacerdote. No, no, è che si spegne quando, non so, ogni tanto si spegne. E guardate che per me, lo dico a tutti i preti e a tutti quelli che incontro, io nell'Equipe ho potuto essere sacerdote. Poi sono una testa di cavolo che non è capace di star fermo. Questo mi scuserete se vi rompo le scatole ogni tanto, e perché per me quando c'è qualcosa dentro deve uscire, no? Ma nell'Equipe io ho potuto essere, neanche sacerdote, perché anche voi siete sacerdoti, essere presbitero. Per me è la cosa più importante. E io lo dico sempre, l'ho detto prima a qualcuno, avendo lavorato, che per noi sacerdoti, noi preti, noi presbiteri, la nostra professione è la nostra vita. E chi mi chiede di preparare un incontro, mi chiede di vivere. Ma ci sarebbe da dire una messa, ma ne ho già dette due oggi, ma come faccio? Che io quando andavo a confessare a Natale e Pasqua in questa parrocchia, dove facevo 7 ore e mezza al giorno di confessioni. Certo, alla fine era solo la grazia che ti permetteva di abbassare la saracinesca di fronte a tutto il male che sentivi, ma era una gioia vedere qualcuno che si alzava, posso ricominciare a camminare. E voi mi avete dato questo in questi... in questi 11 anni, perché io ho fatto 4 anni di settore, 5 di regione e 5 Italia. In 11 anni ho fatto 14 anni di servizio. Sono fortunato che, non avendo parrocchia, posso fare questo, ecco. No? C'è una carissima amica che è un po' la causa di tutto questo, l'Anna Sassetti, che mi dice: Martino, ma quante sessioni hai fatto tu? Mai contate. Nel contatto con le vostre Equipe e le vostre famiglie, mi avete dato la possibilità di entrare nelle case. C'è una coppia in cui lei mi dice sempre che quando vado a casa sua, lei si sente a casa, perché dice che non ha problemi a mettere a posto, perché i bambini hanno lasciato un po' i giocattoli. Grazie. E auguro a tanti sacerdoti questa possibilità. Si scopre cos'è la vita. Non che noi non abbiamo i nostri problemi, però noi litighiamo con i nostri confratelli, io che sono in comunità, non pensate che sia tutto bello, eh? Però poi ognuno va a dormire nella sua camera, non c'è quel famoso lato B che ti appare ogni tanto la mattina. E quando ti appare una mattina, due, tre, non puoi sempre dormire nel divano, no? E poi devi correre. Mamma, papà, una volta ero a Conegliano Veneto, a casa di una coppia di amici, il bambino che metteva i denti, alle 3 di notte li ho sentiti, ho detto: viva il celibato. Quando la mia Equipe mi ha chiesto qual era la cosa più grande, ho detto: mi avete aiutato a comprendere la vita. E in quella vita, nella quale il Vangelo dice dove due o tre sono riuniti, non riuniti nel mio nome, siete sposati in nome di chi voi? Dove andate a cercare Dio? E io l'ho scoperto. Questa mamma che mi dice che lei leggeva sempre i bambini di 2 anni, 3 anni, un passaggio del Vangelo, dice: non lo capisco, no, ma gli fa bene. Mi ha aiutato a capire la potenza della parola di Dio. E dice: gioia sacerdotale. Ecco, Bruno Maggioni diceva che non si va in un posto per ricevere gioia, si va per condividerla. Io penso sempre alle nostre eucaristie, no? Andiamo a condividere che cosa? Un dovere. Bastato il Covid, via. Quanta gioia nelle vostre famiglie io ho potuto raccogliere. Che mi invitava anche ogni tanto con qualcuno, non lo faccio con tutti, scusate, anche se poi io quando metto a parlare non mi fermo, di condividere anche tutte le mie magagne, tutte le mie storie, perché le capivate e perché era gioia. Dobbiamo, io l'ho sempre detto quando una volta, il primo anno, qual è la funzione del collegamento? Ma è di far circolare il bene che c'è. Lo ripeto, qualcuno l'ha già sentita 6 volte quella della cresima, dai, sentitela anche 7, no? Professione di 15 bambini della cresima, io domando sempre di qualcosa di bello, 12 su 15 hanno risposto boh. Possibile che un bambino di 12 anni i genitori, gli adulti non gli hanno mai insegnato a capire che nel mondo c'è qualcosa di bello? Abbiamo questo obbligo. Presenza fraterna, ve l'ho già detto, equilibrio affettivo. Pensiamo troppo spesso che noi preti siamo un pezzo di marmo. Non so, cercate di capirmi, perché potrei essere, spegnete le registrazioni. Quando in Africa c'erano le processioni, c'erano queste donne che dicevo: signore, vediamo questo. Oppure quella ragazzina che ha una maglietta talmente cotta che gli ho messo dentro il dito e si è rotto, no? La maglietta era talmente cotta e boh, avevo lì delle magliette come queste, e mi dice: adesso per me regali una. Va bene, tu vieni, no? E quella lì si tira su una maglietta e c'era fuori. Voi ridete, ma ci pensate troppo che siamo pezzi di ferro? No, non lo siamo. E poi paternità spirituale, ripeto, ecco, quanti consigli anche per vivere il mio sacerdozio. Io posso dire, certo non ho potuto farlo con tutti, ma che ho tante betanie. Anche Gesù aveva bisogno ogni tanto di trovare un posto dove poteva sedersi e parlare liberamente di quello che sentiva. Mancano 3 minuti. 2 piccole cose. La prima, una regola di vita che anche qui l'avete già sentita voi. Quando un vescovo di Crema lasciò la diocesi, ero di una famiglia ricca, disse, che lo ringraziavo perché aveva fatto questo, 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 no? E lui disse 4 parole che mi si sono piantate, altro che un chiodo fisso. Ho visto, potevo, dovevo, l'ho fatto. È diventato per me, chiamatelo mantra, se posso fare una cosa. Oggi l'abbiamo sentito Morra, no? Dice: ma io posso dire no. E il mio servizio nasce da questo, no? E la seconda è che non tutto il bene possibile è bene per me adesso. Ieri abbiamo sentito Moreno e stupendo, non è il bene per me. Non sto dicendo che non mi aiuta, ma io riparto in Africa. Ognuno di noi deve scoprire quella che noi chiamiamo vocazione, chiamata, chiamatela come volete. La vostra prima vocazione, il vostro primo talento, il vostro coniuge. E il bello di Equipe Italia, no? Esce una coppia che ha delle caratteristiche e dice: oddio, come faremo adesso se non ci sono più quelli lì? Arrivano gli altri, andiamo dalle altre. Adesso io vado via, ne verrà un altro che vi porterà quello che io non potevo portarvi. E questo per me è la liberazione. Ci sarebbero altre cose, ma alla fine resta una cosa. Che vanità non è una parola che traduce qualcosa di morale. La parola vanità è hevel, soffio, nebbia, qualcosa che non ha consistenza, sostanza, che non è l'assoluto. Ecco, dobbiamo leggere in questo modo. Alla fine ciò che resta è l'amore, ma non quello che hai avuto tu, quello che hai ricevuto, che ti ha reso dono, che ti ha reso bello, e vuoi capire tutto il resto. Vi ho raccontato tante bugie perché neanche io riesco a viverle tutte, però consci delle nostre saltato. E consci delle nostre difficoltà, delle nostre e dell'aiuto.
Dico, intanto non ci eravamo sbagliati che questa testimonianza sarebbe stata un tesoro vero per tutti. Questo non ci eravamo assolutamente sbagliati. Grazie.